voci del grigioni italiano.
Siamo nel bel mezzo dell'estate, parliamo di vacanze con il direttore dell'ente turistico del Moesano, Cristian Vigne. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
Con la nostra redazione mobile siamo nella via centrale di San Bernardino. Guardandoci attorno, le cose stanno andando molto bene.
Ma diciamo che quest'anno, grazie anche al fattore meteo, la stagione promette bene, chiaramente c'è anche una buona affluenza. Da parte nostra abbiamo organizzato un cartellone per poter dare attività di contorno a quelle che già appunto le bellezze naturali offrono e quindi c'è soddisfazione.
Sono anni che San Bernardino ha modificato la sua vocazione, ovvero sia dalla stagione invernale ha puntato molto su quella estiva.
Sotto certi punti di vista, anche per forza di cose, il fattore meteorologico che citavamo già poc'anzi è un fattore molto importante che quindi con la mancanza della neve ha portato a osservare un po' di più e a strutturare maggiormente la stagione estiva, dandogli chiaramente un carattere che possa essere attrattivo verso la clientela, ma a sua volta essere un'offerta vincente.
Ecco, sono anni che state portando avanti questa strategia, che frutti sta dando? Anche le statistiche vi danno ragione?
Sì, diciamo che quello che prima era un disequilibrio, quindi che dava vantaggio alla stagione invernale, oggi sta raggiungendo un equilibrio, quindi la stagione estiva sta raggiungendo l'importanza della stagione invernale, dando quindi una conferma che quello che abbiamo intrapreso anni fa oggi è una realtà che va portata avanti.
Per incentivare i turisti, quali strategie avete messo in atto? Avete ad esempio delle guest card?
Le abbiamo e comunque sta dando dei risultati, nel senso che prima di tutto porta a conoscenza dell'utenza, che sia quella di proprietà con l'abitazione secondaria piuttosto che quella che viene in villeggiatura, di quelle che possono essere le attività da svolgere sul territorio, oltre che a ottenere dei vantaggi, quindi chiaramente essere stimolati nell'utilizzo di queste infrastrutture, di queste attività, avendo questi sconti importanti e quindi avere anche dei contenimenti di spese durante il periodo di vacanze, che non è da sottovalutare.
Immagino che questa guest card venga consegnata all'ospite subito al suo arrivo in albergo e dentro c'è di tutto, insomma, ingressi gratuiti, sconti a mostre, musei, buoni da utilizzare in alcuni negozi convenzionati, accessi agevolati in infrastrutture sportive e quant'altro, è così.
Esattamente, ha elencato ottimamente quello che contiene sia la guest card della destinazione San Bernardino sia quella della Valle Calanca. Sono agevolazioni che spaziano molto dalle attività sportive alle infrastrutture sportive proprio a quelle magari più culturali, ma non si limitano alla sola destinazione. Noi abbiamo voluto ampliare, uscire quindi anche a sud nel Canton Ticino e a nord verso Coira, proprio dando la possibilità ai detentori, quindi ai nostri ospiti, ai detentori della guest card, di poter conoscere i dintorni, di poter quindi avere la nostra destinazione come punto di appoggio, ma di poter veramente andare durante le proprie giornate di bello o di cattivo tempo alla scoperta di prodotti e soprattutto delle realtà che ci circondano.
Anche Poschiavo ha la sua guest card, eppure la vallata non è naturalmente paragonabile alla vicina Engadina, che offre impianti di ultima generazione e intere vie di negozi griffati. Perché dunque una guest card a sud del Bernina? Ce lo spiega il direttore di Valposchiavo Turismo, Caspar Owalt, al microfono di Antonia Marsetti.
Da noi soprattutto la ferrovia che tratta UNESCO è uno dei nostri punti forti che abbiamo da vendere nel settore turistico. Allora volevamo proprio offrire questo trasporto pubblico ai nostri ospiti e per questo abbiamo introdotto la guest card. L'altra motivazione dietro era poter convincere gli ospiti di rimanere più a lungo nella Valposchiavo. Per questo la guest card scatta dal secondo pernottamento. Il fatto di non avere grandi infrastrutture da includere nell'offerta della guest card per noi non è tanto un problema, perché il nostro punto di forza o il nostro interesse principale per i turisti è sicuramente la natura e l'esperienza della natura tramite l'escursionismo, le biciclette e così via, e questo è quello che dobbiamo promuovere in primis.
Il varo della guest card a Poschiavina risale al 1 aprile del 2014. Possiamo dire che il bilancio di questi anni è positivo?
Il bilancio è assolutamente positivo, soprattutto le reazioni dei nostri ospiti, che sono molto contenti di questa guest card. Uno dei punti forti sicuramente è il trasporto pubblico, che è incluso in tutta la valle, da Tirano fino all'ospizio Bernino a gratis. E poi siamo anche contenti dal punto di vista dei albergatori, dell'organizzazione turistica, perché le cifre sono positive. Gli alberghi che danno fuori la guest card coprono più o meno l'80% di tutti i pernottamenti in valle, e è quasi la metà dei pernottamenti in effetti cadono sotto la guest card. È difficile a dire se soltanto grazie alla guest card, ma è così che siamo riusciti a stabilizzare anche la durata media del soggiorno in valle, che negli anni prima è sceso sotto i 2 pernottamenti.
Le cifre, appunto: il polo museale di Poschiavo ha registrato nel 2016 1789 ingressi con la guest card. Il più visitato è stato senza dubbio Palazzo de Bassus Mengotti, seguito da Casa Tomè, l'edificio rurale dove il tempo pare si sia fermato all'epoca in cui tutto ruotava attorno all'agricoltura, e Casa Console, molto apprezzata con le sue mostre permanenti e quelle che di anno in anno vengono proposte agli ospiti. Bene anche il giardino dei ghiacciai a Cavaglia. Tra le infrastrutture sportive la fa da padrona il mini golf di Le Prese, che si piazza in testa addirittura a piscina, tennis e pista di ghiaccio. La guest card, il cui costo si aggira a bilancio sui 120.000 franchi l'anno, cifra più o meno stabile in questi 3 anni, è completamente finanziata dagli albergatori.
E sarebbe molto interessante ampliare la guest card anche alle case di vacanze, camping e così via. Perché soprattutto per gli ospiti delle case di vacanze, che magari comunque passano più tempo in valle, sarebbe interessante poter usufruire di queste offerte a gratis. La difficoltà è che in questo momento noi abbiamo impostato la guest card così che è un'offerta a carico in realtà dei albergatori. E lo stesso dovrebbe valere poi anche per i proprietari delle case di vacanze, ma ci rendiamo anche conto che lì ovviamente il costo di questa guest card potrebbe essere troppo impegnativo per questo tipo di alloggio.
Quali sono dunque le sfide che la destinazione turistica della Val Poschiavo deve affrontare per catturare turisti e incrementare i pernottamenti, che ora si attestano poco al di sotto dei 50.000, quando negli anni d'oro, parliamo ad esempio del 2008, superavano i 60.000?
Una difficoltà sicuramente sono i prezzi del trasporto pubblico, che aumentano da anno in anno. E lì la difficoltà è mantenere il costo di questa operazione per gli albergatori, perché alla fine è un'azione che è finanziata interamente dagli albergatori della valle. L'altra sfida è che sarebbe bello anche col tempo introdurre altre offerte nella guest card, ma anche lì ovviamente senza troppo aumentare il costo per i partner.
La Val Poschiavo ha da poco rivoluzionato il comparto del turismo, dotandosi di una legge ad hoc e trasformando l'ente turistico in una società che coinvolge ora tutte le forze in campo. Cambierà qualcosa per la guest card? Ancora il direttore Caspar Ovald.
Per la guest card non avrà delle conseguenze questo cambiamento. Di sicuro non si può ridurre l'offerta della guest card, perché sarebbe dannoso per l'immagine. Abolirla diventerebbe un rischio enorme, perché il rischio di danneggiare l'immagine di tutta la destinazione c'è. E per questo uno deve sempre stare attento di non costruire un'offerta troppo grande che poi nel tempo non è sostenibile economicamente. Ampliare in questo momento non ci sono le condizioni per farlo.
Cristian Vigna, abbiamo sentito il suo collega Caspar Ovald. È un'altra realtà la Val Poschiavo. Il Moesano, quindi Mesolcina e Calanca, ancora non hanno sviluppato una vocazione turistica a questo livello.
Ci stiamo lavorando, ma diciamo che a differenza della Val Poschiavo, il Moesano non ha ancora una presenza omogenea, quindi in tutti i comuni che la compongono, di una legge sulla tassa turistica, quindi ci mancano le basi legali sia per prelevare sia per reinvestire questi soldi, appunto, se volesse essere la guest card il tema o in altri progetti. Quindi diciamo che l'abbiamo oggi configurata laddove abbiamo dei comuni che possono prelevare e riversare queste tasse proprio a favore dei turisti stessi.
Manca la volontà politica per il momento.
Manca la volontà politica, manca anche, diciamo, di avere il tema sul tavolo probabilmente. È chiaramente nostra volontà portarla ancora in discussione con la regione e con i rappresentanti dei comuni all'interno, affinché possa essere affrontata nei prossimi anni ed essere anche conclusa, quindi votata e prima ancora disegnata come legge.
Andiamo in Valtellina, dove la stagione estiva è partita con la presentazione di una nuova cartina che illustra le opportunità di soggiorno in alta quota. Sono ben 71 i rifugi alpini, da Livigno alla Valle Spluga, passando per la Val Masino, la Val Malenco e tutti gli altri sentieri delle Alpi Retiche Lombarde. Sentiamo il contributo di Stefano Barbusca.
L'estate di Valtellina Turismo, l'organizzazione che si occupa di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica della provincia di Sondrio, è cominciata con la diffusione della cartina rifugi. È un invito a scegliere la propria meta tra le strutture presentate sia come singola destinazione, sia come tappa delle grandi vie che attraversano il territorio valtellinese, come il Sentiero Italia, l'Alta Via della Val Malenco, il Sentiero Roma, la Via Spluga e la Via Bregaglia. Con il termine rifugio, in Lombardia si indicano le strutture che, grazie al lavoro dei gestori, offrono servizi alberghieri di base. Sono segnalati sia sulla cartina geografica della Valtellina, sia individualmente nella sezione informativa. Elisa Montani, presidente dell'Associazione dei Rifugisti, illustra l'obiettivo di questa iniziativa.
Far vedere al turista le opportunità che offre la valle. Vicino ai rifugi si può trovare da fare arrampicate, da andare in mountain bike, la classica passeggiata nei pascoli e noi rifugi siamo al centro di queste cose.
Tra le finalità dei rifugisti c'è la promozione degli itinerari che attraversano il confine italo-svizzero, ad esempio nel gruppo del Bernina o tra la Val Masino e la Val Bondasca.
Per passare una settimana in alta quota, pochi giorni in alta quota, c'è anche la possibilità di svalicare dalla Svizzera a venire in Italia e dall'Italia andare in Svizzera. Le possibilità sono molteplici perché ci sono tantissime vie di collegamento tra i nostri due stati.
In Valchiavenna è stato inaugurato nelle scorse settimane il nuovo rifugio di Uschione. L'antica casa del parroco è stata trasformata dalla comunità montana in una struttura accogliente per gli escursionisti. È una notizia decisamente positiva, visto che da Bondo alla Val Codera in precedenza non c'erano edifici di questo tipo. Il gestore Fabrizio De Pedrini.
Il rifugio Uschione rappresenta un punto d'appoggio per gli escursionisti che provengono dalla Svizzera o che dall'Italia vanno verso la Svizzera. È un passaggio di media quota che si aggira dagli 800 ai 1000 metri con il sentiero della Traversata dei Monti, collega Uschione con Bondo in Val Bregaglia, Svizzera.
De Pedrini ha operato per anni sull'altro versante della Val Bregaglia italiana.
Io sono convinto che il turismo di media quota che collega la Bregaglia italiana con la Bregaglia svizzera sia una formula di successo. Tant'è che nel 1999 ho aperto il rifugio a Savogno e dopo 7 anni di gestione abbiamo visto e riscontrato che c'è un'affluenza notevole. Adesso questa è una nuova esperienza ad Uschione. Nonostante sia poco tempo che abbiamo aperto, abbiamo dei buoni risultati, perciò sono convinto che la Val Chiavenna unita alla Val Bregaglia possa essere in un futuro una formula di turismo alternativo sicuramente funzionale.
Elisa Montani gestisce il rifugio Tronasoliva in Valgerola, ai piedi del Pizzo dei Tre Signori, che un tempo segnava il confine fra il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia e i Grigioni. Sui pascoli adiacenti alla capanna ha origine il celebre Bitto, il re dei formaggi valtellinesi.
I formaggi io ve li consiglio perché ogni valle ha i suoi e sono buonissimi.
Dunque, dal centro ci siamo spostati all'interno della sede dell'ente turistico per capire quali sono le tipicità e i percorsi che il Moesano può proporre.
Ma diciamo che sicuramente il prodotto locale è sempre più protagonista. Noi abbiamo cercato negli anni di portarlo veramente a diventare protagonista della tavola, soprattutto con la rassegna gastronomica del Moesano che di solito si tiene in tarda primavera, ma soprattutto a noi piace comunque che a diventare protagonisti durante la bella stagione, quindi quella da diciamo aprile fino a ottobre, siano proprio i grotti che unitamente ai ristoranti sono ambasciatori proprio dei prodotti locali. Noi abbiamo comunque anche una partecipazione nella cooperativa dei prodotti locali affinché questi possano sempre essere, diciamo, stimolati a diventare a loro volta appunto dei buoni prodotti, sempre innovativi, ma soprattutto ad essere portati come delle ambasciate sulle piazze dei mercati all'interno della Svizzera. Speriamo di poterlo fare anche verso l'estero, ma soprattutto diventare appunto un sentore di piacere al palato per poi riportare questo pensiero all'interno della nostra valle.
Chi è il turista tipo di San Bernardino e del Moesano in generale?
Ma diciamo che si differenzia molto appunto tra San Bernardino, Mesolcina e Calanca. Abbiamo magari un turista che va in Calanca che ha bisogno di staccare la spina, di ritrovare comunque una velocità più lenta, più a contatto con le persone, con la natura, un po' più selvaggia, e di magari fare anche determinati sforzi fisici come la ricostruzione di muretti a secco piuttosto che di taglio dell'erba ancora con la falce vi discorrendo, proprio perché ha bisogno di tornare un attimino alla vita che fu, che oggi probabilmente sfugge e quindi va un attimino ricatturata. In Mesolcina abbiamo della clientela che ama fare determinate tipologie di sport, di essere anche in questo caso a contatto con la natura, ma anche diciamo i grotti sono un protagonista, quindi il cliente che va al grotto, quindi vediamo più il nordico che magari scendendo verso sud cerca questo tipo di location, lo possiamo accontentare. A San Bernardino invece abbiamo per la maggior parte chiaramente proprietari di abitazioni secondarie, gente che raggiunge 1600 metri anche per trovare un certo tipo di frescura o di prodotto invernale, dipende dalla stagione, e quindi di poter fare quello che cercherebbe in un villaggio turistico organizzato con infrastrutture chiaramente offerte sportive.
Allora andiamo in Bregaglia, dove si organizzano anche delle vacanze collettive. Una è organizzata da molti anni dalla Società Femminile di Sottoporta, che propone una settimana al mare per gli ultra cinquantenni a inizio giugno. Una nuova esperienza è stata invece fatta con i ragazzi e le ragazze per la prima volta l'anno scorso, e visto il successo verrà ripetuta quest'anno, un campo estivo in una casa di vacanze. La località è stata individuata a Lenz Lanch, nella Valle dell'Albula, nei pressi di Lenzeraide. Sentiamo Silvia Rutigliano.
Siamo andati in piscina, è stato bellissimo. Poi abbiamo fatto anche tanti altri giochi come la caccia al tesoro.
Poi abbiamo fatto un mini golf e poi la sera siamo andati a guardare le stelle.
Valentina ed Elena, che si sono iscritte con entusiasmo alla seconda edizione del campo, ricordano con piacere le attività svolte l'anno scorso. La proposta è nata in seno alla Chiesa Evangelica Riformata di Bregaglia con l'intento di offrire ai bambini e ragazzi della valle un'occasione speciale di vacanza. I campi non hanno comunque una connotazione confessionale e sono aperti a tutti. Tosca Giovanoli è una degli adulti che organizza e partecipa ai campi.
Il tema del campo estivo dell'anno scorso era l'albero, gli alberi che sono ben radicati nella terra ma con i rami rivolti verso il cielo. Abbiamo lavorato sul tema in diversi modi. C'era una parte con dei riferimenti biblici e dei momenti di teatro e una parte manuale dove ognuno, con molta creatività, ha preparato dei lavori fatti a mano.
Abbiamo fatto tanti lavoretti sugli alberi, abbiamo fatto qualche danza
e delle scenette che potevamo scegliere noi.
E abbiamo conosciuto altri amici, è stato molto bello.
I campi sono dunque organizzati con un tema di base e lavori correlati, più tante altre attività.
Siamo andati in un laghetto, certi si tuffavano, l'acqua era molto fredda e allora io ci ho messo solo qualche secondo il piede.
Anch'io ho messo soltanto giù i piedi perché era troppo fredda. E abbiamo anche preso qualcosa da mangiare.
Dopo abbiamo giocato a nascondino, è stato bellissimo. In casa si poteva la sera giocare con le carte e dopo in camera potevamo stare a giocare un momento e così.
Tutti dovevano collaborare ai lavori domestici. Elena.
Erano divisi in gruppi e si puliva il bagno, si scopava e si puliva i piatti. Era bello.
Oltre ai monitori adulti c'erano dei giovani. Sentiamo ancora Tosca Giovanoli e poi Valentina.
Abbiamo avuto due ragazze di 16 e un ragazzo di 15 anni che ci hanno veramente dato una mano nel gestire i bambini e si sono assunti diversi compiti.
La mattina c'era l'Asia e la Monica che mettevano tre canzoni e dopo alla terza dovevamo essere pronti giù che potevano scegliere onde raccorrere o fare ginnastica.
A modo suo il campo è riuscito ad integrare anche una ragazza disabile, come spiega Tosca Giovanoli.
Io ho accompagnato mia figlia di 13 anni. Anche lei si è trovata molto bene, a suo modo è riuscita a partecipare a tutte le attività del campo, ha fatto amicizia con il cane della cuoca e non voleva più fare ritorno a casa.
Non è stata la sola a dispiacersi per la fine del campo, nel quale tutti si sono sentiti a loro agio. Ancora Elena e Valentina.
Non ho avuto nostalgia di casa.
Neanch'io, ho scritto una cartolina e le sere certe volte ho telefonato alla mamma, ma non avevo nostalgia.
Si può stare via una settimana e dico anche agli altri bambini che non devono avere paura.
Sì, certo, perché se vuoi provare, è bellissimo lì, è un posto magnifico. I maestri sono simpatichissimi, abbiamo fatto anche delle scenette divertentissime.
Anche San Bernardino potrebbe essere una località adatta proprio per questo genere di vacanze collettive.
Diciamo che San Bernardino è da anni che ha la fortuna di avere, grazie anche ai suoi alloggi per gruppi, la presenza sia in inverno che d'estate di scolaresche maggiormente o comunque gruppi organizzati che possono fare poi le attività che il territorio offre. Dall'altra abbiamo anche dei mini club che da anni proponiamo appunto per dare la possibilità ai più piccini, quindi dei 5-12 anni, di poter aggregare appunto con altri ragazzi che sono qua in vacanza e fare delle attività costruttive, proprio con delle animatrici. Da quest'anno in più si è aggiunta anche una colonia organizzata dall'Associazione Proprietaria dell'Abitazione Secondaria di San Bernardino che ha ulteriormente arricchito questo tipo di offerta.
Per chi volesse visitare San Bernardino, dove può trovare i dati?
Il sito di riferimento è www.visit-moesano.ch.
Io ringrazio Cristian Vigne, lo ricordo, direttore dell'ente turistico regionale del Moesano, per essere stato nostro ospite. Le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.